Lo so, alle 15.30 gioca Sinner contro Shelton e voi altri siete tutti in trepidante attesa. Però dai, lo sappiamo tutti, i telecronisti del tennis non dicono mai niente. Immutate da quella televisione e tenetevi sotto Almendra. Bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, sono le 15.36. Io sono Luca Santoro e appunto siete approdati ad Almendra, la dose di freschezze estive musicali. Come tutti i giorni delle prime settimane di luglio, appunto esclusa l'ultima, andremo dritti dritti fino alle 17 con solo uno stacco pubblicitario breve alle 16.30. Con tanta musica, tanti ospiti, tante cose da fare. Anche qualche notizia senza sovrapporci al giornale radio che ci ha appena preceduto. Come al solito il 331-6214013, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, sono aperti a quello che ci volete dire voi sulle giornate che state vivendo, su magari qualcosa che riguarda la musica che vi sta a cuore e che volete condividere con noi. Insomma, se volete utilizzateli, i contatti di Radio Popolare, io sono qui in diretta, li leggo, ne parliamo insieme. Abbiamo una puntata bella piena oggi, anche se senza esagerare, sempre nello spirito estivo che ci contraddistingue, nella leggerezza di questi giorni di luglio che ci hanno anche privati finalmente del caldo asfissiante della settimana precedente. Tanto che io stesso ho rischiato di... Mi sono svegliato questa mattina pensando di essere malato, anzi certo di essere malato, poi in realtà... Tutto sommato sto bene. Mi hanno detto che anche Emanuele Agnelli non era in formissima ieri sera. E vedi, il cambio di stagione ci frega tutti. Perché si sembra sì di essere tornati proprio in primavera. Mentre in sottofondo si spegne questa ianaramente la nostra solita sigla offertaci gentilmente dagli Ama la Fede, noi ci accingiamo invece a incominciare la puntata di quest'oggi come facciamo di solito, e cioè con il nostro artista della settimana. Ieri ci abbiamo dedicato uno spazio un pochettino più largo, diciamo, dal punto di vista del tempo. Parlo di Kay Tempest, naturalmente, che venerdì scorso ha fatto uscire il suo ottimo disco self-titled. Ne abbiamo parlato come di un artista ormai esperto, ormai capace di esprimersi in modi molto diversi fra di loro, in modo molto 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 maturo. Naturalmente, se volete recuperare la puntata, trovate poi dei primi minuti appunto dedicati alla figura di Kay Tempest, che ha tanto tanto da dirci oltre alla sua identità di genere non binaria, che è spesso l'argomento principale di conversazione, visti d'altronde i tempi e la mancata normalizzazione di certe cose. Noi però restiamo per oggi almeno sulla musica. Questa che ascoltiamo per aprire la puntata di oggi di Almendra si chiama Know Yourself.
Time. time coming to right now. Pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already. Falling to the floor like I'm alright, I'm steady. Set myself back so I can tell me 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace. Every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets. I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme. I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize this doesn't mean what I think it does. I don't need to carry this forever. I left it in the clearing by the fire pit and ran back to the child I was, looking for an elder. I saw myself there, I took myself by the hand.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. I was 17, heaven seemed close enough to touch. I had never been happier, chest against the barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took. I thank the little me that put the work in. Like, could you picture me when you were spitting 16s, surfing the top deck, penning them bars, underage in the clubs, taking charge of the mic, precocious little nothing with the world in your sights. I am on it now, I will work harder. This is peace to the kid I came after.
Peace to the kid I came after.
The words are the bridge between the present and the past. I know myself at last.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. Know yourself.
Soon shout, you were gonna find release.
Secondo artista della settimana della storia di Almendra, della breve storia di Almendra, questa era Kay Tempest. Abbiamo ascoltato la sua Know Yourself in apertura in questa prima parte di trasmissione. Ci piace spesso parlare di cose che possiamo fare, con cui possiamo riempire le nostre giornate se ancora le abbiamo libere, ora che il giorno è più lungo e la notte più breve. Questa sera in particolare al Castello Sforzesco suonerà Eugenio Finardi, un amico della radio oltre che un grandissimo cantautore. Quando a maggio è uscito il suo disco Tutto, è venuto con noi a parlarne, è venuto a parlarne a Jack con Matteo Villacci. Ho voluto quindi per quest'oggi diciamo estrarre una piccola parte di quell'intervista in cui ci raccontava il modo in cui era arrivato a decidere di fare quel disco e anche il modo in cui l'aveva composto, quel disco che sarà ovviamente una gran parte del concerto di questa sera, anche se non sarà l'unico, perché poi il tour stesso, diciamo, un nome che ce lo fa capire, si chiama Tutto Finardi 7525, e quindi insomma ci dà l'idea anche di un concerto che spazierà su una carriera molto lunga e molto proficua dal punto di vista di uscite musicali. Mi piaceva arrivare, diciamo, a questo piccolo estratto di cui vi parlavo con un pezzo poco fa. Proprio riascoltando quell'intervista mi sono ricordato che Finardi, diciamo, da noi a Radio Popolare non c'è stato solo in qualità di artista intervistato, ma anche come speaker dei primissimi tempi, tutte cose che poi chissà magari ricorderemo nella celebrazione del 50° anniversario della radio l'anno prossimo. Ecco, forse proprio esperienze come quelle portavano Eugenio Finardi a scrivere un pezzo come questo, come la radio.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Dicevamo, Eugenio, tutto torni con un disco dopo un bel po', con un disco di inediti, ci sono 11 anni in mezzo, e tutto è un titolo davvero impegnativo, ed è un disco che si apre con la chiusura di un cerchio e con una missione, quella che hai capito, che l'extraterrestre che ti porta via mi sa che non c'è. In mezzo c'è l'esperienza di vita di un artista, l'esperienza anche di un mondo che è cambiato tanto e sta cambiando in maniera molto veloce negli ultimi anni. Dopo 11 anni, cos'è che ti ha rimesso in moto verso un nuovo lavoro?
Il fatto che stavamo diventando padroni. Questo disco è stato fatto in coppia con Giovanni Giovazza Maggiore, un produttore di cui ho l'età dei genitori, quindi c'è questa generazione di differenza, che lavora con me da 14 anni, è cresciuto incredibilmente come musicista, e a un certo punto abbiamo costruito un piccolo studio dove lui faceva delle produzioni, io buttavo giù delle idee, e a un certo punto ho visto Get Back dei Beatles, no? il documentario. Mi sono reso conto della loro etica del lavoro, di come fossero precisi nel trovarsi, ci mettiamo qui e scriviamo un pezzo, no? Aspettiamo l'ispirazione, capito? Facciamoci un bicchiere di vino o due che magari arriva, no? Proprio pam, ci mettiamo lì, ci si siede al piano e si tira fuori un'idea. E con quell'ottica lì abbiamo cominciato a lavorare per vedere. Abbiamo detto ci diamo un mese, se esce qualcosa, se esce un pezzo. Ne sono usciti quattro contemporaneamente, che sono poi quasi i quattro primi del disco. E più tante altre idee che poi invece non sono arrivate, non sono passate al filtro, una era negativa, una era, sai queste cose, una non era interessante, era banale. E quindi abbiamo deciso di andare avanti, siamo andati avanti 6 mesi a costruire questo disco, non una canzone per volta, ma come un unicum che è per quello che alla fine sembra un concept album, magari lo è, perché è tutto nato nello stesso periodo in un momento di interessi particolari, tipo un grande interesse per la fisica quantistica, per la musica stessa. Ho esplorato, ho ampliato tantissimo i miei ascolti, ho imparato ad ascoltare la musica, e questa è una cosa che nessuno dice mai, si può imparare a farsi piacere una musica. Non si conosce.
Sono assolutamente d'accordo. L'approccio curioso, no? Porta sempre alla scoperta di qualcosa che in qualche modo ci riguarda, anche in ciò che all'inizio magari percepiamo come enormemente distante. Però la musica è un linguaggio che spesso ha tanto da dire, e quando si approfondisce tendenzialmente si può arrivare ad incontrarlo, quel tanto da dire. Dicevamo del fatto che apri con un brano che si chiama Futuro. Ed è una cosa su cui ti interroghi un bel po' in tutto questo, no? Raccontando anche del percorso di ciò che si è realizzato, delle disillusioni che magari poi invece il percorso ha portato con sé. Ci sono delle frasi che mi hanno colpito e che riguardano anche proprio questo rapporto intergenerazionale. Perché parlavi del tuo produttore, ma c'è anche tua figlia poi.
Mia figlia che
nel disco
ha quasi la stessa distanza di anni dal produttore. Potrebbe essere molto giovane, ma potrebbe essere suo padre.
E tu dici, non è facile essere giovani in un tempo innaturale. soprattutto aggiungi anche perché noi non è che abbiamo granché da insegnarvi, perché intorno c'è il casino, cioè per noi,
cioè,
è difficile da capire.
Se io ho qualche problema qui, per esempio, come si fa l'autoscatto, non lo so, cioè lo devo chiedere a mia figlia, sì, o a Giovazza o a te. Mentre una volta gli attrezzi venivano passati dal maestro, dall'anziano maestro, Cimabue lasciava i suoi pennelli a Giotto, no? Oggi tiri fuori una cassetta, cioè, bellissima, non so se è vera o no, ma comunque di uno che ha tirato fuori un floppy disk di quelli blu con la di metallo, e il figlio ha detto: ma come hai fatto? Hai stampato l'icona delle cose con una stampante 3D, cioè,
ecco,
capito?
Sì. Cioè si stanno perdendo cose che per noi erano già simbolo di modernità.
Sì, esatto, cioè sta diventando,
esatto,
capito? E in questo disco in realtà c'è tutto questo percorso, perché per esempio il terzo pezzo, quello più rock, tanto tempo fa, è sulla batteria originale del 1980 di Trappole, di un pezzo che allora... sai, adesso si può prendere tutta, e lì c'erano i primi sequencer, proprio io Battiato, un po' tutti quelli che usavano quelle macchine. Allora c'era solo quella macchina, quindi ha un suono precisissimo, come non so, allora c'era solo la batteria TR-808, adesso è alla base di tutto. Cioè, Missy Elliott ci ha fatto un album solo,
esatto,
con i campionamenti.
Esatto, ringraziamo Timbaland. No, comunque è molto interessante questo, anche perché è un concetto che tu espliciti nel disco. Lo fai fin da subito, sempre nel brano Futuro, che io andrei ad ascoltare. Così poi ti chiedo anche qualcosa.
C'è una piccola cosa a cui vi chiedo di stare attenti. Siccome nel contempo è nato Suno, che scrive i pezzi, noi abbiamo visto cosa non sa fare Suno, e per esempio non sa fare i tempi dispari, per cui questo pezzo in 7/8,
e così lo freghi,
che gli da, così li freghiamo, comunque almeno sappiamo, siamo sicuri che è umano, e poi ha uno slego pazzesco, perché toglie il quarto in più, che vedrai, di più del 4/4.
Futuro.
Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Tutto sarà più logico, tutto sarà normale, senza l'imprevedibile intervento naturale. Tutti interconnessi a livello molecolare, nanobiologia nel tessuto cerebrale. Potremo volare con gli occhi delle aquile, capire il canto delle balene. Onde gravitazionali e l'anima degli animali, saper di matematica e fare salti eccezionali, sentire quel che sentono tutti gli altri esseri umani, non aver nemici e non sentirsi mai più strani. Entreremo in connessione con l'universo, il senso dell'amore. Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale.
sentire il canto delle balene. Entreremo in connessione con l'universo e il senso dell'amore.
Un saluto va a Matteo Villaci, che in data 29 maggio aveva realizzato questa intervista con Eugenio Finardi, che abbiamo, diciamo, recuperato quest'oggi perché appunto Finardi si esibisce al Castello Sforzesco. 3316214013, diretta @popolarenetwork.it. Diteci anche se ci sarete questa sera, chi di voi ci sarà. Sono le 15.56, state ascoltando Almendra, io sono Luca Santoro, andremo avanti fino alle 17, quasi finita la prima mezz'oretta. Mi andava di proseguire, diciamo, portandovi anche un po' di quello che è il mio ascolto in questi giorni, così che poi anche con i contatti che, insomma, vi ho già esposto, potete anche dirci quali sono i vostri ascolti di questi giorni, cosa vi sta piacendo. A me, per esempio, i giorni di sole molto molto spesso ispirano un ritorno a delle sonorità tra l'hip hop e il soul che in qualche modo mi sanno di Luminoso, non so perché. Saranno proprio gli anni 90 e tutto quello che c'è di afroamericano negli anni 90 che mi sa di estate. Per esempio, sono andato recentemente a recuperare un disco, a mio parere bellissimo, dei Reflection Eternal, cioè di Talib Kweli, prodotto da High Tech. Il disco si chiama Train of Thought, magari qualcuno di voi se lo ricorda, proprio fine anni 90, quel periodo un po' particolare che a me piace davvero tanto, diciamo che si rifà un pochettino a quello che c'era prima, ai Tribe Called Quest, a tutto un movimento alternativo dell'hip hop newyorkese. Noi intanto entriamo in quel Train of Thought di cui vi parlavamo prima con questa che si chiama Too Late.
Like it's way crunk, yeah. Fake punks get they face lumped, sent to the most high by the most fit. You gotta do, fuck that almost shit. The fam is close knit, dig in. Know the clock don't stop ticking. Glock still spitting, the whole block politicking like presidents with they minds dead on arrival. Leaving no evidence of a struggle for survival. Forms relevant to the times like the Psalms read in the Bible. Step into this means a thought in your head. It's suicidal, it's the T to the ALI, be the deep Buddha. Rolling with my wonder battle capsule, Chief Buddha. And see through the over specialized, under pressurized, no lie, texturized. MCs who got the masses mesmerized with empty rhetoric, they better quit. Niggas so hollow that they echo like sentiments. Nowadays, rap artists coming half-hearted. Commercial like Papa, underground like black markets. Where were you the day hip-hop died? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Yeah, quiet is chilling, tone is chilling. What more can I say? We stay building and make killings. Take children through the wilderness by the hand. It's a great feeling. Show them how to be a man exactly. Pack trees in my khakis. My sound fat like a knee. While you thin like a Mackie. Come on, shine so bright when I walk by. You gotta squint like the motherfucking sun in your eye. What? Say something, you stay frontin'. It ain't nothing, let off like a big game hunting. Me and Tech stay way blunted, way running on beaches with white sand. With a slight tan, smack the mic stand with my right hand when I'm excited. Leave you so far in the dust that you're forced to bite it. On fire like property, laws to riots. Yo, ain't no stopping us when we all united. Nowadays, rap artists coming half-hearted. Commercial like Papa, underground like black markets. Where were you the day hip-hop died?
Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late to rock? Is it too early to mourn? Is it too late? Too late? Is it too late? Too late? Too late? Too late? Too late? Too late?
Giuro ti ringrazio, repo su sto interludio dal 2004. Vent'anni dopo sono in studio per firmarti un classico. Qua non è cambiato niente a parte in banca il saldo. E per sta brava gente direi che è sacrosanto. Lavoravo in fabbrica come B-Rabbit, fra gli sbatti scrivevo in camera per distrarmi. Mettevo questo disco in macchina, senti i passi, pompa in su con la manopola, sti beat grassi. Sognavo un posto in questo gioco e frate un po' mi manca. Quando abbiamo avuto poco ma era già abbastanza. Ora so bene dove sono e sai che non mi inganna, che qua lo chiamano podio ma è la top 50. Io ancora al top di gamma ad ogni barra, sparo colpi in aria tanto a colpi in canna. Ehi rock beats, tieni sta merda in equilibrio. Guarda che abbiamo già vinto, questa è un'altra per il libro.
60 hertz back, ringraziate rock, sei tornata brava gente. Il bene che non meriti ma che vincerà sempre, è così che si fa. 60 hertz back, ringraziate rock, sei tornata brava gente. Il bene che non meriti ma che vincerà sempre, è così che si fa.
Siamo ciò che non ti meriti, ho un backpack di crediti. Visto che ogni play fra te è 2 o 3 centesimi. Tocca stare in alto col rap, Tom Hanks prendimi. Dai bro che macchino 2 irons come Jeremy. Shaq e LeBron, Sylvester Arnold. Gli altri non ce l'hanno, sto flow si vestiranno. Se in zona torno non sarà su un Lambo. Col cazzo, se ritorno sarà volando. King Supreme, Prince MJ. In un mondo di gangsta bitch, Reese e fake. Siamo Batman, Adam West, Christian Bale. Ma con l'ascia e Milano si fa Crystal Lake. Ti piombo in casa come i figli, come gli sbirri. Tu ti vergogni come i figli degli sbirri. Cresco con la cassa di rock e notte blu. Mo ci rappo con la classe di flow e casse di crew.
60 hertz back, ringraziate rock, sei tornata brava gente. Il bene che non meriti ma che vincerà sempre, è così che si fa. 60 hertz back, ringraziate rock, sei tornata brava gente. Il bene che non meriti ma che vincerà sempre, è così che si fa.
Ve ne avevo già parlato un pochettino di questo disco di DJ Sciocca, 60 Hz volume 2, che riprende uno storico disco, appunto 60 Hz, uscito nei primi anni 2000, quando ancora la scena italiana hip hop che conosciamo oggi era un po' tutta da fare, nel senso c'erano i Sangue Mista, erano i primi tempi dei Club Dogo, c'era Bassi Maestro, certo, però c'erano... appunto era ancora tutto da costruire ed erano dei momenti in cui i dischi che c'erano, diciamo quelli belli, di solito rimanevano poi impressi nella storia, così come fu per quel 60 Hz. Questo 60 Hz volume 2 ha dentro certamente tanti richiami a quel periodo e a quel disco proprio nello specifico, anche perché molti pezzi sono proprio rifatti con le stesse basi. È anche un modo per riportare il rap Golden Age nelle orecchie di ascoltatori anche volendo più giovani, senza necessariamente che questo sia un esercizio di nostalgia, ma proprio semplicemente un metodo, un approccio che io personalmente sposo molto dal punto di vista proprio dei gusti della musica hip hop. In sottofondo sentiamo, diciamo, alzarsi un pezzo che parla in qualche modo di quello con cui vi avevo introdotto questa piccola pagina di mini conduzione musicale, e che appunto volevo dedicare un po' alla musica afroamericana legata all'hip hop, al neo soul. In verità con questo disco non torniamo agli anni 90, ma torniamo al 2014, quando uscì un disco storico di un artista importantissimo come D'Angelo, che aveva fatto aspettare tantissimo per farlo sentire. Poi a un certo punto è uscito questo Black Messiah, che dentro, tra le altre cose, aveva un pezzo bellissimo che adesso appunto ascoltiamo insieme. Si chiama Really Love.
Quería ser mi dueño, pero yo soy libre. Quiero ser mi rey, 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 rey. No sé si confío en ti.
Oggi ad Almendra siamo parecchio soul con questo D'Angelo Really Love. Sono le 16.09, state ascoltando Radio Popolare, io sono Luca Santoro, vi terrò compagnia alla conduzione di Almendra, il contenitore di freschezze estive giornaliero di Radio Popolare, fino alle 17, quando passeremo la linea a Poveri ma Belli, anzi, Poveri ma in Ferie. Ora proseguiamo sfruttando questa piccola outro musicale e passiamo invece a un'altra, a una nuova uscita, non a un'altra, che però anch'essa parla di soul. Parlo del disco Flowers di Duran Jones and the Indications, uscito due venerdì fa, un disco che non ha niente di, diciamo, di spettacolare, ma che soprattutto se preso un pezzo alla volta è davvero molto godibile. Poi questo è il mio pensiero, chissà se sia anche il vostro. Questo intanto è Lover's Holiday.
Let's catch a flight, take you anywhere you like. Hop on a plane to Fiji, be lovers on a private beach. Or maybe Patty, making love between the sheets. Take a break, wake up late and catch a matinee. I wanna take you on love's holiday. I could take you anywhere,
anywhere.
Ooh, baby, if you dare,
if you dare.
I could take you anywhere, about you and me. Let's go and make some memories. Then maybe a Greece, sit beneath the olive trees. Every place a different taste when we get away.
Love.
Siamo tornati in Italia con questa Reptile Strut, loro sono i Calibro 35, questo è un pezzettino del loro ultimo disco Exploration, uscito il 6 giugno scorso. Calibro 35 scelti in questo momento, che sono le 16:15, anche in quanto parteciperanno fra un paio di mesi a un concerto a cui volevamo dedicare un po' di tempo quest'oggi, in particolare la terza edizione del concerto Nessun Dorma, dopo le due edizioni di Milano e Bologna l'anno scorso. Per parlarne abbiamo anche voluto invitare Nur Alabash, direttrice artistica della Milano Music Week, tra le altre cose. Benvenuta.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Ciao, e inizierei col chiederti, per chi non c'era agli appuntamenti precedenti che raccontavamo prima del concerto Nessun Dorma, di che cosa si tratta, se ce lo puoi presentare in breve.
Certo, allora lo scorso anno, anzi precisamente un anno fa, io che lavoro da tanti anni nel mondo della musica assieme a dei miei colleghi ci siamo un po' guardati negli occhi e ci siamo chiesti cosa potessimo fare, quale potesse essere la nostra parte per Gaza. Adesso la situazione è veramente disastrosa, ma purtroppo lo era già un anno fa, e quindi la risposta più facile che ci è venuta in mente è stata fare il nostro lavoro, quindi contattare artisti e organizzare concerti. E in questo modo lo scorso anno a settembre a Milano abbiamo organizzato un grande concerto al Magnolia, seguito poi da un altro concerto all'Estragon di Bologna a novembre, e abbiamo insomma invitato sullo stesso palco tantissimi artisti, da Coez a Mannarino a Francesca Michelin, veramente tanti, e abbiamo raccolto circa 89.000 euro che sono stati poi distribuiti a tre associazioni, tra le quali Medici Senza Frontiere, Mezzaluna Rossa Palestinese, Medical Aid for Palestina, insomma tutte associazioni che lavorano per fornire assistenza medico-sanitaria a Gaza principalmente. E a distanza di un anno, anzi anche meno di un anno, e purtroppo siamo al punto di partenza, c'è ancora bisogno di tantissimo aiuto come sappiamo tutti, e da qui ci è venuta l'idea di proporre un terzo concerto, stavolta a Roma.
E prima citavo i Calibro 35, che sono solo uno dei tantissimi nomi che presenzierà a quel concerto del 14 settembre di cui stiamo parlando. Mi chiedevo proprio quale sia stato il vostro criterio nello scegliere gli artisti che si esibiscono. Sono stati per esempio loro a contattare voi dopo le prime due edizioni dicendo che gli piaceva l'iniziativa? Siete stati voi, insomma, com'è successo?
Allora, per alcuni degli artisti confermati per la data di Roma, che si terrà il 14 settembre a Testaccio Estate, è effettivamente andata come dici tu, magari erano artisti che si erano interessati lo scorso anno, ma che poi per questioni di calendario non riuscivano ad esserci, e quindi li abbiamo confermati invece per la data di Roma. Altri sono semplicemente amici o persone con cui lavoriamo sempre durante l'anno, e quindi ci è venuto abbastanza facile includere e contattarli, e altri ancora magari sono artisti che sono già attivi sul fronte sostegno alla Palestina e a Gaza, e quindi anche in quel caso è venuto abbastanza naturale coinvolgerli, ecco.
E siccome appunto il vostro è un concerto di beneficenza in cui raccogliete fondi per l'assistenza medica alle persone di Gaza, ecco, una delle cose che mi interessava di più era, siccome in questo momento è particolarmente difficile fare arrivare gli aiuti, insomma, in che modo voi pensate che questi soldi che siete in grado di raccogliere poi vadano ad aiutare? Come avete fatto a scegliere, diciamo, un canale per farli arrivare a Gaza, alle persone di cui ne hanno bisogno, che ne hanno bisogno?
Allora, è stato molto difficile, devo dire, perché ci sono tante associazioni, ONG, che sono attive sul campo e che in qualche modo riescono a fornire supporto anche in queste settimane in cui gli aiuti non entrano, se ne entrano, ne entrano veramente pochi. Abbiamo deciso di concentrarci su queste tre perché sono internazionalmente riconosciute e anche diciamo molto affidabili dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi. In più appunto assistenza medico-sanitaria diciamo non è una questione politica, quindi anche dal punto di vista di chi vorrà contribuire o di chi vorrà essere presente in qualche modo, ecco, non è che si sta discutendo di chi ha ragione e chi ha torto, anche se ovviamente il nostro punto di vista è abbastanza chiaro, ma si tratta veramente di dare sostegno medico-sanitario a delle persone che ne hanno veramente bisogno, e se non ci troviamo nemmeno su questo punto dobbiamo farci qualche domanda, ecco.
Certo, sottoscrivo totalmente. Volevo chiederti come ultima cosa, in questi giorni abbiamo parlato molto anche qui a Radio Popolare di tutto quello che è successo in Inghilterra in seguito al caso Bob Vilan, alla criminalizzazione di Palestine Action. Questa mattina è uscita questa notizia che addirittura Roger Waters, che ha espresso diciamo un'opinione favorevole proprio su Palestine Action, verrà anche lui perseguito. Insomma, in questo clima, diciamo, quanto è importante sottolineare che c'è bisogno di dare uno spazio in modo che gli artisti abbiano modo di esprimersi e anche per creare degli spazi, diciamo, immuni alla repressione e, diciamo, un po' al cerchio che si stringe, perché questa è un po' l'impressione, che ci sia sempre meno spazio per artisti che vogliono parlare per farlo.
Ah, penso che la risposta sia già nella domanda che mi hai posto, cioè nel senso, penso che sia piuttosto evidente a tutti che nella maggior parte del mondo occidentale viviamo tempi molto repressivi, molto bui, vediamo una restrizione importante delle libertà personali, delle libertà d'espressione, e dobbiamo essere veramente molto vigili e molto attenti a non derubricare queste cose come degli stunt della destra, ecco, sono delle cose che hanno delle conseguenze anche permanenti gravi e bisogna stare attenti a non lasciarli troppo spazio, e quindi anche in questo senso iniziative come la nostra, ma ovviamente ce ne sono tante altre, servono a riappropriarsi di alcuni spazi, riappropriarsi di alcuni megafoni, di alcune voci, in alcuni casi anche importanti, perché comunque abbiamo anche, non so, Ariete, Bruno Risas, Margherita Vicario, cioè comunque degli artisti che hanno una risonanza nazionale non indifferente, per prendere una posizione netta, politica, ma ancora prima umana, ecco, insomma siamo sempre a quel restiamo umani, gira che ti rigira.
Ecco, mi sembra un ottimo riassunto. Grazie mille Noura Labash per questo intervento. Riassumiamo quindi: l'appuntamento è il 14 settembre al Testaccio Estate di Roma, e in cui ci sarà appunto un concerto Nessun Dorma per la Palestina e per raccogliere fondi per l'assistenza medico-sanitaria alle persone di Gaza. Grazie ancora Noura Labash.
Grazie, volevo dire un'ultimissima cosa veramente velocemente, certo. Se qualcuno all'ascolto è interessato, consiglio di comprare i biglietti adesso perché stanno finendo proprio in queste ore.
Di già?
Sì, purtroppo abbiamo lanciato ieri, siamo già quasi vicini al sold out, ma avremo poi modo di aprire anche un crowdfunding online per quanti non possono venire o non hanno fatto in tempo a prendere il biglietto ma vogliono comunque contribuire alla causa.
Ecco, quindi insomma accorrete. Voi che siete all'ascolto, grazie mille e magari
grazie,
ci risentiremo a settembre quando poi il concerto ci sarà. Noi nel frattempo chiudiamo questo breve collegamento e andiamo anche poi al blocco pubblicitario con un pezzo che viene proprio da uno degli artisti che è in scaletta il 14 settembre, parlo dei Savannah Funk. Adesso ascoltiamo un loro singolo uscito qualche mese fa insieme a Willy Peyote, si chiama Wazzina.
Non sempre sei tu che decidi la strada, mondo ti porta lontano da casa. Ad ogni passo che fai sei lontana, e ogni pensiero che fai la richiama. E non sei tu che decidi la strada, non è per forza una scelta obbligata. Tu guarda verso sud dove ti ho lasciato, placida sulla collina come addormentata. Io lascio impronte nella neve, verranno cancellate a breve, come ogni segno della mia esistenza lieve. Diranno che la fuga equivale a una confessione, per me il loro silenzio equivale a un'esecuzione. Ricorda almeno il nome e scegli un posto di nascosto, un pezzetto di sto mondo che sia nostro, al riparo dalla pioggia e dalle bombe, dal fango del regime, dal nulla che incombe. Al telefono una fitta al petto, buone notizie non ne arrivano da un pezzo, ci hanno tolto tutte ancora e quel che è peggio ci costringono a sperare nel silenzio. Cosa di morale la politica?
Sedici e 31, siamo rientrati dalla pubblicità per l'ultima mezz'ora di Almendra di oggi, che si protrarrà fino alle 17. Abbiamo fatto in sottofondo con Ron Trent la sua Juice, che fa parte del suo ultimo disco Lift Off, uscito proprio in questo 2025. Un pezzo che tra le altre cose ci fa da tappeto metaforico per introdurre l'ultimo ospite di quest'oggi qui ad Almendra, per parlare di un po' di cose che riguardano la musica elettronica e la politica oggi. Sto parlando di Lele Sacchi, DJ, produttore e amico di Radio Popolare. Benvenuto ad Almendra, Lele.
Sì, infatti non mi considero ospite Radio Pop, dai, mi considero
di casa, no,
di famiglia, casa. Di casa, esatto.
Esatto, però è la tua prima volta ad Almendra, quindi sai, insomma, volevo essere
esatto,
formale.
Ospite di Almendra, bravo, grazie.
E, senti, con te volevo partire da questa notizia che ho visto negli ultimi giorni, che mi ha incuriosito più che altro per quello che significa, più che per la notizia in sé. E cioè che al concerto, anzi all'evento più per meglio dire, di Boiler Room a Detroit, diciamo diversi artisti, e non è la prima volta, hanno deciso di non esibirsi per il fatto che Boiler Room è stata acquisita recentemente da KKR, che diciamo ha degli interessi molto forti nell'ambito della produzione delle armi, finanzia le IDF e non solo, tra l'altro. Insomma, volevo anche parlare di questo fatto, diciamo di questa specie di boicottaggio, perché Boiler Room, diciamolo, è anche una istituzione discretamente importante nel mondo della musica elettronica.
Allora sì, è un'operazione che questo boicottaggio che va avanti da tempo, cioè da quando fondamentalmente qualcuno si è accorto, indagando, poi non ci voleva molto, però insomma certo sono sempre operazioni che volano molto in alto rispetto al terra terra del quotidiano, dell'ambiente, dell'intrattenimento in generale, quando questo fondo che ha appena nominato, Kölber Kravis Roberts & Co., ovvero conosciuto come KKR, uno dei più grandi fondi di investimento al mondo, uno dei più grandi non lo so, ma insomma molto molto grande, che ha tantissimi interessi, ha comprato una compagnia che si chiama Superstruct, che è invece stata fondata da una persona che ha lavorato sempre nel campo della musica, James Burton, addirittura un fondatore del Cream, che è stato un club inglese degli anni 90, insomma uno che viene da una storia di credibilità, che aveva fatto una grossa società, Superstruct, in Inghilterra, già con un finanziatore, no? Queste cose stanno succedendo sempre di più, ed è sempre andare a capire chi ti finanzia. Comunque sta di fatto che Superstruct non era mai stata contestata, e Superstruct ha fatto incetta di festival e situazioni, diciamo, che possono andare in utile, perché è inutile, cioè, non possiamo negare che quello che spinge la possibilità di business, che poi a volte può essere anche molto positivo per alcuni festival, perché magari hanno la possibilità di mantenere uno staff che lavora, che magari si trova in difficoltà anno per anno trovare i finanziamenti per andare avanti, invece vede una prospettiva e quindi fa lavorare anche tante persone. Fra le tante cose che hanno comprato, io vorrei ricordare che Superstruct, e quindi poi di conseguenza questo nuovo fondo, ha per esempio un paio di festival amatissimi dagli italiani, dove ci sono migliaia di italiani che vanno tutti gli anni, ovvero Shiget Festival a Budapest, è al 70% di proprietà di Superstruct, e il Sonar a Barcellona, per esempio.
Infatti aveva creato moltissime polemiche.
A Snowbombing in Austria, dove io ho suonato diversi anni, figurati, ci ho lavorato insieme per 30 anni che esiste, forse per 25 anni, quindi insomma tutte situazioni che anche conosco bene. Snowbombing in Austria, sono andato tanti anni. Hanno ID&T, che è una società olandese che ha una quantità di eventi e festival, sono quelli che hanno inventato Sensation, sono quelli che hanno inventato Awakenings, cioè che è un festival techno dove anche lì vanno tantissimi italiani. Quindi diciamo che questa Superstruct, con questa politica di acquisizioni che appunto, diciamo, sono negative, non per forza negative, dipende, perché ricordiamo che appunto tante di queste società nascono da indipendenti, da promoter come chi vi sta parlando, altri che man mano magari diventano più grandi perché il festival ha successo, assumono delle persone, poi però devi andare avanti giorno per giorno con i dipendenti, gli stipendi, e tantissime cose sono cambiate nel mondo della musica, anche della musica elettronica, ma che sta un po' copiando quello che è successo nei live, ovvero dei cachet che sono diventati cachet, cioè quanto viene pagato un artista, cifre sempre più stellari, quindi sempre più difficoltà nel mondo molto competitivo a dover pagare i cosiddetti advance, cioè anticipare i soldi per gli artisti, quindi eccetera eccetera, quindi magari dei finanziamenti, delle società che ti finanziano ovviamente perché vogliono venire un utile, ma mantengono quasi sempre lo stesso staff, cioè nel senso magari aggiungono della gente che sia a occuparsi un po' meglio di conti e di finanze, anche quella non è una cattiva idea, lasciando la direzione artistica e tutti i vari staff, spesso di giovani. Infatti devo dire che questa acquisizione appunto da parte di questo KKR, che è io insomma posso solo leggere quello che vedo online, non ho uno spreadsheet di tutti gli investimenti che hanno, però ha degli investimenti in delle società immobiliari che vendono addirittura proprietà nei territori occupati della Cisgiordania, una cosa folle, che però purtroppo sappiamo che esiste, ha degli investimenti nell'industria delle armi israeliana, poi insomma vari altri livelli che poi io non so analizzare, in più anche alcune cose tra l'altro di tema invece ecologico, se non sbaglio su alcune trivellazioni nel Mare del Nord, adesso insomma ce ne sono, si può cercare, ovviamente inutile che lo dica io perché non sono un esperto. E quindi da quando questa cosa è uscita è partito un movimento dicendo: guardate che insomma, dietro a questi festival, dietro a queste situazioni, da non molto tempo c'è questa società. E che cosa è successo? Che i dipendenti di Sonar, di Boiler Room, io vi racconto che cosa è andato, poi ognuno si fa la propria opinione, come è giusto che sia, insomma, che sono strutture, soprattutto Sonar, che conosco molto bene, che hanno fatto tantissimo, per esempio, per la diversità, l'inclusione, per tantissime cose, un festival assolutamente da apprezzare per come hanno lavorato loro, che l'hanno fondato, il loro staff. E lo staff è sempre quello, lo staff ha detto: ma come, ma noi, cioè, queste cose non le sapevamo, cioè sono stati acquisiti, cioè sono stati doppiamente acquisiti, cioè non è che potevano sapere chi è arrivato a comprarci, ma siamo sempre noi, anzi siamo incazzati neri, noi siamo assolutamente, per esempio, degli statement su cui poi ognuno può farsi un'idea, se sono abbastanza o non troppo espliciti, ma espliciti sicuramente contro il genocidio in corso. Qualcuno ha cancellato, non molti, diciamo la verità, la propria presenza al Sonar, forse perché Sonar ha fatto un comunicato che era molto interessante, ha comunque sempre fatto donazioni, hanno detto che quest'anno stavano scegliendo ed erano aperti anche consigli per quale ONG che opera con i palestinesi nel territorio palestinese finanziare con parte dei ricavi, hanno detto che comunque i ricavi del Sonar non vanno a finire direttamente a questa proprietà, ma vengono reinvestiti di anni in anni nel festival, insomma non lo so, cioè nel senso ci sono state fatte le cose, hanno cancellato alcuni artisti, non tutti. Su Boiler Room è stata un po' più violenta la cosa, ma secondo me perché sotto Boiler Room aveva già un po' di hating in giro per il fondatore, che non ha mai, insomma, è stato accusato da tanti del tipo di background che aveva, che non c'entra adesso con Israele e Palestina, insomma di una sorta di gentrificatore borghese di una scena underground, questo tutto interno a Londra questa cosa, non è una, io ho solo letto da fuori queste cose, però Boiler Room è stato sicuramente una grande possibilità per tanti artisti piccoli, anche lì con tanta attenzione alla diversity, all'inclusion, no? Come dicono in America e in Inghilterra, tantissime artiste donne, queer, afrodiscendenti hanno avuto tantissimo spazio su Boiler Room. Adesso ovviamente c'è questa campagna. Due DJ, io sappia che abbia letto, poi non lo so se altri sono aggiunti a questo boicottaggio di Boiler Room Detroit. Esiste un GoFundMe per finanziare la sostituzione, cioè il cachet che vanno a perdere per questa cancellazione, anche se devo dire Boiler Room non paga mai molto perché dà molta visibilità in cambio, ecco, no? un classico che conosciamo bene nel mondo degli artisti, no? Beh, però ti dà un sacco di visibilità, ti pago meno, e quindi insomma il dibattito è acceso, è lì sul tavolo, chiaramente tocca tanto dell'attualità. Che questi KKR siano coinvolti in un malaffare soprattutto relativo a un bellicismo estremo e in particolare dei territori che stiamo seguendo con orrore negli occhi, è indubbio. Che cosa vada fatto io non lo so, dove stiamo andando con questi finanziamenti, come si riesce a capire in ogni momento quale azienda sta lavorando, come, è complesso, insomma il tema è forte.
Certo, ci sembra un po' come sempre tutto un po' troppo grande per occuparcene noi, no? E insomma, anche tu citavi questo tema, appunto parlando del fondatore di Boiler Room, come di un gentrificatore borghese. Ecco, mi sembrava proprio, volendo oggi fare un po' una fotografia di alcuni dei temi caldi, nella musica elettronica, nel mondo di chi suona in certi contesti, una specie di momento in cui alcuni movimenti, alcuni generi che erano nati certamente come dei movimenti underground dal basso, stiano un po' lottando contro questi gentrificatori borghesi, sia in senso metaforico, quindi diciamo gentrificazione della musica, trasformarla in una cosa un po' più ripulita, sia proprio dal punto di vista vero e proprio del termine, cioè di trasformazione urbana. E infatti mi andava proprio oggi di collegarlo con un'altra notizia che ho visto, che mi sembrava significativa e molto rappresentativa di un clima che tu conosci bene, cioè quello berlinese, questo caso di un hotel che aprirà di fianco all'About Blank, e giustamente la commissione club ha detto, e ho capito, però se voi ci aprite una cosa in cui poi vanno a stare le famiglie, cosa vuoi che succeda? È chiaro che le due cose non possono stare nello stesso posto, e che quindi ci sia una continua volontà di dare priorità a queste, diciamo, imperativi economici, alla turistificazione, che si quindi si tolgano gli spazi a chi poi spesso ha dato valore, no, a quella città, come è Berlino, che vive tantissimo del fascino di quell'epoca underground. Ecco, insomma, ti chiedevo proprio in questo che momento è, da questo punto di vista, queste notizie che continuano ad arrivare, questi spazi che continuano a restringersi, i locali che continuano a chiudersi, addirittura si è creata una parola tedesca che adesso non dirò per designare la chiusura dei club continua.
Ma allora sì, sono due temi paralleli, li si può vedere sovrapposti se si vuole vedere così in generale il capitalismo, che però insomma che viviamo ormai da, no? Dipende dall'età che uno ha qua in Occidente, ma da quando è nato diciamo che si vive il capitalismo, è sempre più estremo, ma quello è. Dopodiché si possono vedere anche un po' in realtà parallelamente. Credo che bisogna sempre dare delle sfumature, no? Cioè, nel senso, come il discorso di prima, comunque io personalmente trovo che chiaramente se si trova una situazione, un fondo, insomma una struttura come KKR, chiaramente quella struttura è negativa, poi uno deve capire fino a dove arriva a penetrare queste, magari nei propri finanziamenti, le società che sono sotto, però è chiaro, no? KKR dici cacchio, no? Investi in questo e quest'altro. Poi però le sfumature del livello di quelle che possono essere altre aziende, no? Come ho detto prima. Allora, anche qui su Berlino, che cosa sta succedendo? E come hai detto prima, una sorta di politicizzazione del clubbing che sembra un po' più visibile ultimamente, no? Teniamo conto che io ho un'età per cui sono stato della generazione fra i primi a riuscire a portare delle serate dance, DJ e musica elettronica nei centri sociali, dove non era sicuramente inizialmente considerata, no? Questo tipo di cultura, invece ci si è riusciti in tanti, non c'è, io uno dei tanti, però insomma ci siamo riusciti negli anni 90. La cultura del clubbing esiste dagli anni 70, dalla disco music, ma in Italia lo sappiamo, era vista come una cosa di destra, in America invece in alcuni ambienti era vista come una cosa di inclusione gay e delle minoranze etniche, quindi è complesso, è sempre molto complesso parlare di queste cose. Adesso c'è una grande rivalsa grazie anche insomma a un movimento politico americano, quello un po' più d'avanguardia degli ultimi anni, dell'inclusione, delle diversità, che vuole proprio tirare fuori questo fatto che il clubbing da un lato ha difeso in alcuni ambienti le minoranze insomma per anni, soprattutto in alcune nazioni magari, ma teniamo conto anche in Italia incluso tantissimo il mondo LGBTQ, magari senza farne battaglie pubbliche, però al suo interno è stato sempre un po' un ambiente che ha difeso, no? Questa, almeno questa parte di minoranza. La musica, come sappiamo, è sempre stata multietnica. Però è anche vero che il clubbing nella sua storia era anche lo Studio 54, era anche che comunque non posso, che sì, faceva la selezione anche per portare dentro persone eccentriche, ma faceva le feste dei principi e dei personaggi famosi, cioè è anche questo, bisogna ricordarsi, è un ambiente ampio che ha una parte che sicuramente non è bella, no? Ma come rock, cioè nel senso non è che stiamo parlando di dell'anarco-punk dove tutto è con dei valori molto chiari. Berlino in tutto ciò è una città che ha una storia che non stiamo a riassumere, ma che è molto legata alle sottoculture, ma addirittura soprattutto molto alle controculture, perché c'è tanto di forte, c'è sempre stato tanto legame con un contrasto forte al mainstream, anche politico, ha una voglia di ribellione molto forte. Berlino ha avuto dopo la caduta del muro la possibilità di riorganizzare una scena clubbing con la fortuna di avere tantissimi spazi disponibili, perché c'erano enormi spazi industriali non utilizzati, una politica visionaria un'area del comune, di dare questi spazi a chiunque volesse farci qualcosa di artistico, tanto comunque erano vuoti, andavano restaurati, e si è sviluppata una scena clubbing sulla base comunque di una cultura musicale storica fortissima, molto bella, molto alternativa, molto ribelle, in luoghi di alcuni famosissimi, altri meno. Hai nominato l'About Blanc, però insomma ricordiamo che a fine 2025 il Renate chiuderà, e chiude perché non potrà pagare l'affitto che proporranno successivamente. Ci sono una serie di locali sotto possibile sfratto futuro, l'Else, Oxy e degli altri mitici, insomma, della scena underground, perché sono in zone dove tu arrivi e sembrano appunto abbandonate, e stanno facendo dei progetti non solo immobiliari ma anche di nuova viabilità, eccetera. Insomma, la città sta cambiando, chi la conosce bene già ha potuto vedere il cambio dei prezzi, insomma, dei prezzi delle case per primo, e quindi di conseguenza degli affitti, e dall'altro lato dei bar, dei ristoranti. Resistono solo questi tipi di club qua. Adesso io il 19 luglio, la notte fra il 19 e il 20, per gli orari di Berlino sono infiniti, sarò a suonare al Sisyphos, che è un esempio di questi posti, cioè un locale che apre quando fa queste serate per 3 giorni consecutivi ininterrottamente, tanto in un'area dove non c'è problema di inquinamento sonoro, attorno non c'è praticamente niente, si autogestiscono in una maniera molto radicale, non pubblicano le line up dei DJ, eppure fanno numeri clamorosi, la gente ci va perché sa che ci sarà bella musica, 4 sale, spettacoli steampunk, cioè insomma posti veramente, e io ti posso assicurare che un sacco di gente che è andata a Berlino tantissime volte non sa dov'è, non sa che esiste, cioè c'è ancora una dimensione
di mistero,
che invidia e di mistero, che è destinata a finire. Ecco, le cose cambiano ed è destinata a finire, perché comunque ci siamo per tanti anni un po' dimenticati che è la capitale della Germania, una delle economie più importanti del mondo, e invece sembrava per mezza città, non lo so, Santa Fe dei film western con dentro dei freak techno, cioè nel senso, quindi è brutto, ma alla fine vincerà il fatto che è la capitale di uno stato molto importante.
Certo, beh, io ti ringrazio Lele per questo collegamento, per questa fotografia, anche se un po' deprimente, della situazione berlinese. Ci salutiamo e ci risentiremo sicuramente però nelle prossime settimane.
Quando vuoi.
Grazie mille. Chiudiamo Ciao. Con un pezzo che già sentiamo in sottofondo, questo è Matthew Johnson, con cui suonerà tra l'altro Lele Sacchi a breve, fra una settimana circa, alla Triennale di Milano. Questa è Tightrope. Oh ragazzi, sono due giorni di fila che mettiamo la techno qui su Radio Popolare, tra una scusa e l'altra. Questo è Matthew Johnson, uno discretamente importante nel mondo della minimal techno, e che verrà a suonare alla Triennale il 17. Noi abbiamo ancora davvero davvero poco tempo. Una delle ultime cose che vi volevo segnalare è che non troppo lontano da noi, a Gardone Riviera, che è, come potete immaginare dal nome, sul lago di Garda, questa sera suona Phineas, che non sono sicuro di star pronunciando in modo corretto, ma in ogni caso lo conosciamo soprattutto come il fratello di Billie Eilish, anche se non è per niente solo questo, e il produttore di tutte le sue canzoni, nonché diciamo l'anima artistica di molti dei progetti di Billie Eilish. Immagino suonerà qualcosa anche dai dischi che loro hanno realizzato insieme, anche qualcosa di suo, per insomma così proporvelo. Lanciamo questa lunch. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Huh? Proprio in questa outro di lunch, in qualche modo, abbiamo potuto ascoltare il motivo per cui vale la pena andare a sentire un concerto di Phineas come quello che c'è questa sera a Gardone Riviera, a non troppi chilometri da Milano. Se siete di Milano, se siete di quelle parti vicino al lago di Garda, ancora meglio. Sono le 16:57, il che, come ormai sapete, perché siamo a metà della seconda settimana di Almendra, significa che è il momento di lasciare l'onda a quelli di Poveri ma Belli, che già aspettano nello studio qui accanto. Quindi insomma con una certa drammaticità che volevo per questo finale, con questa As the Desert Exhales. Ci lasciamo, l'appuntamento è domani, come sempre alle 15.35 fino alle 17. Se avete voglia di riascoltare la trasmissione di oggi, come quella di tutte le altre puntate di Almendra e di tutti gli altri programmi di Radio Popolare, potete farlo andando sul sito e app e trovate tutti i podcast belli in ordine. Se invece a piacervi è soprattutto la musica e avete voglia di recuperare singolarmente le tracce, potete farlo andando su Spotify cercando il mio profilo Luca Santoro, tutto minuscolo. Detto ciò, vi auguro una buona continuazione con l'ascolto di Radio Popolare. Ci risentiamo domani. Ciao, da Luca Santoro.